siamo i matti del manicomio, noi siamo gli asini, noi siamo i
E spiace sfumare questo Celestini con Noi siamo gli asini. Prima abbiamo sentito Adriano Bono. Quando sono le 14:24, Valentino De Luca per l'ottavo giorno, la trasmissione di approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Radio Città Aperta. Stavamo parlando della condizione dei lavoratori dello spettacolo, recentemente riscesi in piazza qui a Roma, ma non solo, insomma, hanno dato forma di manifestazione per tutta quanta l'Italia, 30 maggio scorso, poi ci hanno riprovato il 27 giugno in piazza Santi Apostoli, sono stati ricevuti in maniera virtuale a Villa Panfili dal Premier Conte, prima il cui intervento, insomma, abbiamo mandato prima, gli artisti che ci fanno tanto divertire, tanto appassionare, insomma, che espressione questa che ha creato diversi malcontenti tra gli addetti ai lavori, e diversi malcontenti tra l'altro ha creato anche questa convocazione di alcuni artisti in collegamento Skype per gli stati generali proprio a Villa Panfili. Insomma, alcuni hanno fatto delle performance, c'è chi ha letto la Divina Monica Guerritore, ha letto la Divina Commedia, Elisa ha cantato uno dei suoi cavalli di battaglia, però insomma, poi quali temi sono stati messi sul piatto, quali soluzioni a lungo termine siano state presentate ai lavoratori coinvolti, questo è tutto da vedere. E invece, siccome a noi più che magari la performance estemporanea o le dichiarazioni di intenti ci interessa un po' la ciccia, ecco, ci interessano le cose, le soluzioni a lungo termine, abbiamo invitato ai nostri microfoni qui a Radio Città Aperta, insomma, l'attore, autore teatrale e non solo, Ascanio Celestini, che non ha bisogno poi di presentazione alcuna. Buongiorno Ascanio, benvenuto qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno a voi, salve.
Allora, Ascanio, tu, insomma, chi ti segue sui social conosce un po' il tuo pensiero, ti sei espresso in questi mesi senza veramente spreco di parole, ma in maniera molto diretta sulla situazione che stanno vivendo i lavoratori del mondo dello spettacolo, le cosiddette maestranze. Hai fatto un articolo, mi pare 4 giorni fa, insomma, sul Manifesto, dal titolo "Oltre gli spot elettorali, una vera mobilitazione". Io prima del tuo collegamento ho fatto un resoconto un po' su quali sono state le manifestazioni in questi ultimi mesi, ecco, di almeno da quando possiamo riuscire di casa, ecco, mettiamola così, quindi in quest'ultimo mese e mezzo, 2 mesi, dei lavoratori dello spettacolo, insomma, Piazza San Giovanni, poi Piazza Santi Apostoli. Tu personalmente, insomma, hai avuto un record, mettiamola così, cioè sei stato il primo in Italia dopo il lockdown a tornare in scena un minuto dopo la mezzanotte con il tuo cavallo di battaglia Radio Clandestina al Teatro Sperimentale di Pesaro. Prima di entrare nel vivo, una domanda un po' emozionale, se mi consenti, che sensazione hai avuto poter tornare, insomma, in scena a rappresentare sia uno spettacolo che per te vuol dire molto, ma soprattutto dopo un periodo così difficile per tutti quanti noi?
Beh, sai, eravamo, come dire, la sensazione strana noi ce l'abbiamo avuta in realtà all'inizio di marzo. Il 3 marzo abbiamo fatto l'ultima replica e siamo andati a partire da Roma per andare a Asti a fare spettacolo, e strada facendo cercavamo di capire quello che stava succedendo in quelle ore, insomma, se potevamo, se avremmo potuto fare spettacolo, se era confermato, insomma, lo spettacolo. Siamo andati in scena pensando che forse quella lì sarebbe stata l'ultima replica della stagione. Fatto lo spettacolo, ci siamo chiusi in camerino, io, il musicista, il tecnico col quale lavoro, insomma, ormai da 20 anni, e abbiamo letto, insomma, sui giornali online che di fatto stava cominciando il lockdown, che poi è stato, come dire, confermato in maniera chiara qualche giorno più tardi, però già, insomma, si era capita all'inizio di quella settimana di inizio marzo, per cui, come dire, la sensazione strana ce l'abbiamo avuta in quel momento. L'idea di tornare sul palco un minuto dopo la mezzanotte, beh, a me ha fatto venire in mente quello che dicono certe volte i detenuti quando appunto dicono: se la mia pena, se termino di scontare la pena, per dire, il 15 giugno, io voglio uscire al carcere a mezzanotte, un minuto, subito, non voglio uscire un'ora dopo, 10 ore più tardi, la mattina, nel primo pomeriggio. Per cui secondo me è stato un segnale importante far vedere che i teatri erano chiusi per mille motivi e anche giustificabili, insomma, però a quel punto erano chiusi soprattutto perché c'era il governo che li chiudeva, e oggi decisamente non c'è più nessun motivo per non far ripartire tutto quello che normalmente dovrebbe esserci estate, perché quando è servito, come dire, a chi c'ha i soldi per farne altri, si è riaperto tutto, insomma, le fabbriche di armi non sono state chiuse, nella Lombardia distrutta da questa pestilenza, buon 50-60% delle aziende non hanno mai chiuso, la Fiat che fa automobili, quindi diciamo non beni indispensabili, che ce n'ha già tante insomma, in circolazione, ha riaperto appena è servito, come dire, al padrone. I teatri e le scuole invece no, le scuole non riaprono perché non ci stanno, come dire, non c'è un bisogno economico chiaro, forte per riaprirle. Di fatto oggi l'unica cosa che servirebbe per riaprire i teatri è la stessa cosa che serve per i supermercati, per gli stabilimenti balneari, cioè un minimo di distanziamento, mani pulite, mascherine fino ad un certo punto, perché neanche servono, l'attore non deve salire in scena con la mascherina e lo spettatore se la può togliere nel momento in cui si mette seduto, e un po' di buona volontà, non serve molto altro. Il motivo per cui rimangono chiusi i teatri probabilmente è da cercare altrove.
E infatti io con te un po' di questo vorrei parlare, perché la sensazione è che in questi mesi di invisibilità abbiano prodotto una pressione che poi ha generato negli autori dei discorsi del Presidente del Consiglio quella famosa battuta, insomma, che alcuni considerano infelice: gli artisti che ci fanno tanto divertire. E poi praticamente un mese e mezzo dopo hanno generato quell'incontro virtuale con alcuni rappresentanti, però anche lì, leggendo un po' per prepararmi a questa intervista, a questa chiacchierata con te, ho visto che anche lì c'è stato qualche mal di pancia, ma non per i singoli persone, nomi assolutamente, ma sì, però la sensazione è stata sempre un po' di estemporaneità, cioè non di un discorso programmatico ed organizzato, ma un po' che ognuno parlava quasi per sé in maniera un po' disorganizzata, un po' slegata. E poi vabbè, c'è stata la performance finale, eccetera, eccetera, vabbè, quello è una buttata, non mi interessa nemmeno. La cosa che ti voglio chiedere invece è questa: quali sono le ragioni di questa apparente invisibilità di un intero settore che nel tuo articolo sul Manifesto ricordi produrre, appunto, corrispondere a circa 8 miliardi e 200 milioni di euro, cioè circa uno 0,1% del PIL qui in Italia, eppure sono tutti invisibili?
Sì, allora, certo, un discorso complesso, ovviamente.
Assolutamente, assolutamente.
Più di un convegno, insomma, che anche ho chiesto anni di situazione abbastanza ingarbugliata. Per chiudere velocemente sulla questione delle Villa Panfili e degli Stati Generali, beh, insomma, come dire, ovviamente, dato per scontato il rispetto e anche la stima nei confronti degli artisti che sono andati a parlare con il Presidente del Consiglio, ma insomma, ma se è mai visto un operaio che va, anche se è l'operaio che produce di più o quello più simpatico o quello più bravo, insomma, che va a parlare col Presidente del Consiglio, insomma, è chiaramente una trovata, come dire, propagandistica, insomma. E la chiusura con la canzone, a me insomma, è sembrata un po', appunto, in linea con quella cosa che era stata detta da Giuseppe Conte, cioè ci fanno sorridere, ci fanno emozionare, ci fanno divertire, quindi adesso ci cantano pure una bella canzone. Cioè, a parlare di lavoro ci vanno i rappresentanti sindacali, a parlare come dico, col governo ci vanno i rappresentanti degli industriali, non un industriale famoso, ci va la Confindustria, insomma, in un paese normale succede questo. Poi se Giuseppe Conte vuole parlare col grande regista Tornatore, lo fa, insomma, si prende un tè insieme, non nessuno glielo vieta, ma mi sembra veramente una cosa, insomma, senza significato, tanto più che un sindacato dei lavoratori dello spettacolo al vivo c'è, però nessuno l'ha convocato, artisti e tecnici che in queste settimane stanno lavorando e producono proposte una dopo l'altra, nessuno è stato convocato, insomma, e quindi questa qui è stata davvero una cosa abbastanza, un balletto abbastanza ridicolo. Mi dispiace che ci siano andati loro, perché loro per prima avrebbero dovuto dire: noi non rappresentiamo una categoria, noi facciamo parte di una categoria, Per cui o
se no andandoci rappresentiamo noi stessi.
Sì, ma non vai lì, insomma, appunto, te la prende un tè, va benissimo così. Detto ciò, i problemi sono tanti. Io faccio un esempio. I 600 euro che sono stati dati, ahimè non a tutti, insomma, con tanti problemi, i 600 euro che sono stati dati per tre mesi, marzo, aprile e maggio, sono stati dati ai lavoratori dello spettacolo che hanno fatto almeno 7 giornate lavorative, 7, in un anno di lavoro, nel 2019, 7. Facendo un calcolo, come dire, il conto della serva, insomma, 7 giorni lavorative al minimo sindacale sono meno di 500 euro. E qui sono stati dati 600 euro al mese a persone che almeno sulla carta ne guadagnano 500 in un anno. E le stesse 600 euro al mese sono state date a persone che in quei tre mesi hanno perso anche 60 giornate lavorative. Per cui, come dire, c'è qualcuno che ha guadagnato qualcosa di più non lavorando, e c'è qualcuno che è restato a casa e poteva lavorare e gli è stata data un'elemosina. Questo perché? Perché chi ha deciso a chi dare quanto e come dare dei soldi non conosce il settore e non c'ha nessuna volontà di conoscerlo. E sono gli stessi che continuano a tenere bloccati i soldi per far ripartire appunto lo spettacolo dal vivo tutto. Ripeto, poi lo spettacolo dal vivo non è solamente l'attore che sale sul palco, lo spettacolo dal vivo è tante cose, tanti che lavorano affinché lo spettacolo ci sia, ma è anche uno spazio che rimane aperto. Dove c'è un teatro c'è una socialità tutta attorno, per cui non tenere chiuso un teatro significa creare un buco nero all'interno di una città. Oggi di fatto quelli che hanno riaperto in Italia sono quelli che fanno soldi, punto, insomma, hanno riaperto i stabilimenti, molti fregandosene pure delle distanze, per cui a teatro non ci si può andare se non con la mascherina, bisogna recitare a 2 metri di distanza, però intanto la gente sta per stare a fare l'aperitivo, è un po' questo che sta succedendo, insomma, e ripeto, tutto questo qui perché noi come lavoratori non siamo stati per niente considerati, insomma.
Ma Ascanio, può essere, almeno dal punto di vista politico, questa mentalità che di fatto costringe le realtà più piccole a morire lentamente di inedia e di perenne mancanza di fondi, di idee e di una minima idea di come si possa ripartire in maniera più strutturale, può essere la figlia politicamente del "con la cultura non si mangia" di tremontiana memoria?
Ma sicuramente sì, decisamente sì, ma infatti io quella battuta appunto del Presidente del Consiglio, io non, se c'è veramente qualcuno che gliela scritta, gli artisti ci fanno, insomma, sorridere, divertire. Commuovere quel che ha detto, così, se c'è qualcuno che l'ha scritta è veramente un genio del male, insomma. Io credo che sia invece un lapsus, come dire, rivelatore di come la classe dirigente considera la cultura in questo paese. Allora io tutte le volte che cerco di fare degli interventi in merito a questo problema, cerco di non parlo di poesia o di poetica, di estetica, di motivazioni, come dire, profonde, di urgenze, insomma, e questo ogni artista ha le sue, c'è Monica Guerritore che vuole fare la tragedia greca col peplo, con le tuniche, c'è chi invece vuole... portare avanti progetti di teatro sperimentale, insomma, ognuno, come dire, artisticamente ha le sue motivazioni, c'ha i suoi obiettivi. Io voglio parlare di lavoro, cioè noi siamo dei lavoratori, noi tutti, anzi, col contratto collettivo nazionale che è stato approvato è largamente, anzi, straordinariamente disatteso in questi ultimi 2 anni, col contratto collettivo nazionale del lavoro, noi siamo tutti lavoratori subordinati. Tutti, pure Robert De Niro è un lavoratore subordinato, io lo dico sempre, perché se Martin Scorsese gli dice tu sali sul ring in mutande perché devi fare toro scatenato, devi fare cazzotti con altro, Robert De Niro, che è il più grande attore del mondo, si mette in mutande e stai sul ring, perché è un lavoratore subordinato che guadagna una montagna di soldi, ma è un lavoratore subordinato, per cui noi siamo tutti lavoratori subordinati, tutti, il 99%. E però non abbiamo rappresentanza, perché la nostra rappresentanza viene considerata così, insomma, i nostri rappresentanti sono appunto quelli che vanno a fare le interviste in televisione, che va benissimo, però in quelle interviste, in quelle situazioni non si deve parlare di lavoro, perché se parliamo di lavoro bisogna mandare a parlare qualcuno che parla a nome di tutti.
Assolutamente. Però scusa Ascanio, mi verrebbe da chiederti se e te lo chiedo veramente con la massima sincerità e onestà di questo mondo, allora da questo punto di vista la categoria non sconti un certo individualismo nel muoversi, nell'essersi mosso, nelle strategie anche di movimento per quanto riguarda poi le richieste negli ultimi 10 anni, 15 anni, 20 anni, non lo so, da questo punto di vista non porrei nemmeno un limite temporale, ecco.
No, certo, ma guarda, c'è un problema proprio strutturale che è la tipicità del lavoro, nel senso che nella legge 300 del 1970, che venne approvata nel maggio appunto del 1970, il cosiddetto statuto dei lavoratori, cioè già dal primo articolo si parla del luogo di lavoro, cioè per un lavoratore il luogo di lavoro è fondamentale, perché è il luogo dello scontro, del conflitto, del confronto. Ecco, noi già da quel punto di vista, già dal primo articolo di quella legge fondamentale, noi già siamo atipici, già siamo fuori, perché noi un luogo di lavoro non ce l'abbiamo, noi ce l'abbiamo 200, perché insomma l'attore non lavora nel teatro, lavora nei tanti teatri, per cui è difficile proprio confrontarci per noi. E quindi si sa, le organizzazioni che pian piano, soprattutto in queste ultime settimane, insomma, si organizzano a livello territoriale. Per esempio quelli che si stanno organizzando in Lombardia, a Milano in particolare, loro si sono confrontati col sindaco Sala e con l'assessore alla cultura del Corno. E perché? Perché a livello territoriale pian piano ci si riesce ad organizzare un po' meglio. Con la rete adesso ci si riesce a organizzare un po' meglio. E per cui si sconta un problema che è un problema proprio strutturale della categoria, inevitabilmente. Noi per forza di cose siamo scalca montagne, per cui incontrarsi in un luogo per confrontarsi diventa un po' difficile. Detto ciò, però, gli strumenti ci stanno, appunto, ci stanno delle leggi che valgono per tutti i lavoratori, ci stanno delle leggi per esempio sulla sicurezza. Noi quando facciamo i corsi di formazione sulla sicurezza, sul primo intervento, li facciamo insieme agli impiegati, insieme ai muratori, perché il luogo del lavoro per noi è simile a un cantiere, è assimilato a quello del cantiere. E allora, se vogliamo dire come si riaprono i teatri, partiamo dalle leggi che ci stanno e che conosciamo sulla sicurezza. Ripeto, io quando entro in un teatro, io come preposto per la mia società, quello che si deve occupare della sicurezza, io compilo un foglio, un documento che si chiama DUBRI, documento unico, valutazione, rischi interferenziali. Ovvero sia, io devo comunicare al teatro nel quale sto entrando quali sono i rischi che i loro lavoratori nei quali possono incorrere quando noi della mia società entriamo in quel teatro, e loro ci dicono quali rischi corriamo noi entrando in quello spazio. Allora noi dobbiamo aggiungere a quei rischi quelli che sono causati da questa fase storica.
Non eri proprio vivendo. Tu, Ascanio, che raccontavi un episodio di una volta che un attore era caduto, si era fatto male, era entrato uno dell'INAIL e dice: ma io un altro po' non sapeva cosa scrivere, perché era la prima volta che questo dell'INAIL entrava dentro un teatro per registrare un infortunio sul lavoro.
Sì, lui si è arrivato, ovviamente prima è arrivata l'ambulanza, poi hanno portato via questo tecnico che è caduto da una scala, che quindi quanto di più facile può succedere, insomma, visto che ci sono le scale, è salito su una scala e la scala non ha retto, lui è caduto, e ci siamo messi tutti molto paura, sono arrivati i carabinieri, tutto quanto, e il giorno dopo la prima persona che è stata interpellata è stato il mio tecnico, che è stato tenuto e ha parlato per più di 2 ore. Noi eravamo preoccupati perché pensavamo in qualcosa di ripercussioni anche legali, sconosciute, così, ma in realtà è perché quelle persone lì non conoscevano proprio le problematiche, tecnicamente, quello che succede in un teatro. Io l'ho detto in quasi tutte le interviste che ho fatto questi ultimi giorni, e teoricamente un tecnico che sale su una scala o un trabattello, quel che è, insomma, per andare a puntare un faro che sta in graticcia in alto, teoricamente, oltre ai vari dispositivi dell'antinfortunistica, le scarpe, eccetera, eccetera, dovrebbe avere un'imbracatura e un caschetto. Ora, il caschetto, alle volte, i caschetti un po' si vedono in giro per i teatri, Le imbragature no, ma perché? Perché un'imbragatura non tiene i pantaloni, deve mettere in sicurezza il lavoro di un operatore, di un lavoratore, e per essere in sicurezza quello deve essere attaccato da qualche parte. Il problema è che la maggior parte dei teatri non sai neanche dove attaccarsi, diciamo, a parte la siamo fuori di metafora. E perché? Perché cioè noi la situazione era critica già prima, oggi noi abbiamo una problematica in più da affrontare, ma semplicemente da affrontare. Senti, il discorso è che c'è questo grande pregiudizio per il quale, vabbè, ma qui sono artisti,
sì,
qualche mea si arrancano.
Sì, vabbè, certo, no, capisco quello che dici, ma così di fatto l'artista diventa un eterno, non so, tipo saltimbanco, una cosa, però diventa giustamente, ho molto apprezzato quello che hai scritto su Facebook, in un altro contesto, ma diventa un eterno facce Tarzan di Alberto Sordi. Però.
Facce Tarzan, te damo due sigarette, sì, sì, americano facce Tarzan, no, ma poi il problema, ma l'altro problema, un problema proprio sociale di conflitto, no? È che alla fine chi è che resiste in un sistema del genere? Resiste chi, diciamo, chi si mette fuori dalla legalità, quindi chi lavora in nero. Fino a qualche anno fa era tutto così, chiaramente. Adesso fortunatamente le cose da quel punto di vista stanno migliorando, c'è una maggiore coscienza, c'è un maggior controllo, eccetera. Però chi lavora in nero e chi c'ha i soldi del suo. Adesso con grande rispetto per cioè, voglio dire, se uno è ricco di famiglia, buon per lui, io sono contento per lui, non è che, come disse un compagno una volta in collettivo, disse: noi non siamo per la socializzazione della povertà, ma per la socializzazione della ricchezza, ovviamente, insomma.
Certo.
Però, capito, alla fine quello che può campare senza lavorare è chi, o chi lavora in nero e quindi in qualche maniera si arrangia, o chi veramente fa la fama e quello non campa, e ci stanno anche qui, oppure chi i soldi già ce l'ha, e quindi tutto sommato cioè non va a rincorrere dei diritti, che vengono riconosciuti dei diritti, ma sta contenta, magari fa il teatro.
Certo, certo, Ascanio, però questo vabbè, a parte che questo è un macro tema molto importante del nero nel mondo dello spettacolo, perché così più si fa il nero e più si lavora il nero, poi è più difficile andare a chiedere in sede istituzionale, diciamo, avanzare determinate richieste e proposte, perché se una quota parte del settore lavora in nero, quindi non è emersa per quell'istituzione a cui tu stai andando a chiedere un tavolo di confronto, eccetera, cioè, insomma, quello è un grave problema. Poi, tra l'altro, quella della presenza del nero in un determinato settore. Io quello che ti volevo chiedere è questo: non ragionando, staccandoci un po' dal Covid, io lo so che adesso, ovviamente, nostra testa c'è presente questo virus, la ripartenza, bisogna sanificare le mani al teatro e la mascherina, e poi ti devono controllare la febbre. Tutto giustissimo, ci mancherebbe.
Certo.
Quindi seguire quello che dicono le istituzioni sanitarie in merito. Io ti chiedo però un ragionamento non per i prossimi 5, 6, 7 mesi, io spero che prima possibile ce lo possiamo levare dalle scatole. Ti chiedo di fare un ragionamento strutturale per la categoria, almeno secondo la tua esperienza, insomma, che vada da qui a 3 anni, 5 anni, 10 anni, cioè quali cambiamenti bisogna fare proprio strutturalmente nella categoria e nel modo di interfacciarsi con le istituzioni. Quali sono le proposte, quali sono le richieste che ormai non possono più essere differite data l'urgenza in cui ci troviamo?
Allora, guarda, di proposte ne sono state fatte tante, io dico in breve, insomma, qualcosa. Una è, prima cosa, dobbiamo capire di cosa stiamo parlando, e quindi ci vorrebbe una mappatura chiara di che cosa succede in questo settore del mercato del lavoro, quanti sono i lavoratori, perché è stato detto di tutto, è stato detto dai 140.000, qualcuno ha detto addirittura 8 milioni, e questo, cioè, metterebbe dentro nel numero pure quelli che scrivono poesie a casa, insomma, per cui non lo sappiamo, abbiamo dei dati INPS che tramite l'EMPALS, l'ISTAT, roba del genere, ma insomma, la cosa è una mappatura. Chi dovrebbe fare questa mappatura? Beh, in Italia noi abbiamo due istituzioni importanti, che sono i teatri nazionali e quelli che erano i teatri di ricerca, e in tutto sono una trentina di istituzioni diffuse in tutta Italia. Ecco, partendo da quelle che sono le istituzioni più importanti del teatro, bisognerebbe fare una mappatura. E una cosa di cui parliamo da tanti anni, io mi ricordo facemmo addirittura una volta una riunione con Nicolini, Renato Nicolini, il famoso sulla cultura, insomma, inventore dell'estate romana, che hanno chiamato Romarama, e,
sì.
e piano regolatore della cultura, cioè incominciare a pianificare quello che succederà, che può succedere in questo settore dello spettacolo dal vivo nei prossimi anni. Una proposta che per esempio ha fatto Yuri Ferrini, che insegna, che è un regista, un attore, insegna teatro, eccetera, eccetera, è quella di istituire dei circuiti teatrali regionali che siano pubblici. I circuiti teatrali in Italia già esistono, però hanno una situazione, in alcune regioni funzionano meglio, in altre molto meno, in altre c'è una situazione catastrofica, ma che siano appunto il luogo, come dire, col quale si interfaccia nei territori, perché poi l'Italia fortunatamente è strapiena di teatri, e i teatri che funzionano meglio molto spesso sono proprio quelli delle piccole città, dove vengono amministrate direttamente proprio dall'assessore alla cultura, che conosce proprio gli spettatori uno per uno. Questi già sarebbero, come dire, dei passi avanti. Un passo ulteriore, visto che c'è un altro settore che è stato veramente messo ai margini, che è un dramma più grosso di quello del teatro, che è la scuola. Noi insomma a scuola abbiamo gli insegnanti di musica, che sono considerati insegnanti con tutti gli altri, mentre il teatro sostanzialmente a scuola è lasciato a, come dire, all'impegno dei singoli insegnanti, degli attori, degli artisti che possono essere persone in gamba o magari semplici animatori. Ecco, il teatro dal mio punto di vista dovrebbe diventare un insegnamento vero e proprio, e affinché diventi un insegnamento vero e proprio ci dovrebbero essere formazione, concorsi, eccetera, eccetera. Cioè noi dobbiamo da una parte capire cosa sta succedendo, e ci abbiamo gli strumenti per farlo perché esistono le istituzioni che se ne occupano, anche se c'era un ente teatrale che è stato chiuso 10 anni fa, eccetera, eccetera, però ci stanno ancora nel territorio teatri nazionali e TRIC, ex teatri di ricerca. Ci stanno dei circuiti che in buona parte sono privati, ma che potrebbero essere il tramite diretto sui territori, e poi ci stanno assessori alla cultura in ogni comune, in ogni municipio, un ministro della cultura e vari dipartimenti che dovrebbero pian piano cominciare a lavorare per pianificare che cosa sarà appunto lo spettacolo dal vivo e come si relazionerà con il resto della produzione culturale in questo paese, che, ripeto, insomma, con tutto il rispetto per la Fiat, eccetera, eccetera, fa automobili da 100 anni, ma produce cultura da oltre 3.000, insomma, quindi voglio dire, ci avrà anche un peso questo, insomma.
Ascanio, senti, un altro paio di domande, poi ti lascio, voglio approfittare della tua gentilezza. Consentimi di approfittare però della tua presenza, questo sì, perché sono stati mesi particolari e, non so, a me piacerebbe farti un paio di domande che esulano dal contesto dei lavoratori dello spettacolo, dalla protesta dei lavoratori dello spettacolo, per, insomma, fare un po' un punto della situazione a livello macroscopico, proprio di noi come nazione, mi verrebbe dire, non ti spaventare, per carità, ma nei famosi famigerati DPCM sono sparite delle categorie sociali, per esempio per molti mesi, no, tu prima parlavi di scuola, per molti mesi i bambini sono spariti dal dibattito pubblico, la gente si faceva a cazzotti, a distanza per carità, faceva virtualmente a cazzotti per il cane, il runner, quello che andava a fare jogging, quello, ma non si parlava di scuola, non si sapeva se si sarebbe ripreso quest'anno, l'anno prossimo, chi aveva bambini piccoli a casa non sapeva se poteva portarli sotto al palazzo per fare 10 metri, fargli prendere un po' d'aria, così abbiamo parlato, insomma, per lungo tempo in questa nostra chiacchierata dei lavoratori dello spettacolo, degli operatori della cultura che sono totalmente spariti anche lì, le guide turistiche, tutte le persone che lavorano nei musei, eccetera, eccetera. L'emergenza, in un certo senso, non fa uscire quali sono le priorità di una società e di una nazione? E se la risposta è sì, non ti pare che una quota parte di tutto ciò che riguarda la cultura e i giovani, i bambini, e dunque mi verrebbe da dire, forse anche in maniera un po' retorica, per carità, perdonami, ma il futuro di questa nazione stessa poco importa insomma, alle istituzioni e forse anche alla società stessa?
Ma guarda, come dire, in una società capitalista il futuro non conta molto, cioè conta molto di più il presente e domani, insomma, il futuro è domani, dopodomani, non andiamo molto in là, insomma, poi presenta, come dire, fa una sfilata di moda con i vestiti estivi, farla a gennaio, insomma, il massimo del futuro è quello, qualche mese, insomma, non si pensa molto ad un futuro, cioè ai nipoti, ai pronipoti. Perché? Perché quelli saranno consumatori, ma saranno consumatori da 10 anni, per cui insomma, come si dice a Roma, beato chi c'ha un occhio. E visto che appunto la società capitalista, quello che muove tutto è il capitale e quindi il consumo, evidentemente quando le scuole sono chiuse degli studenti in quanto consumatori ci interessa poco, li lasciamo aperti i supermercati e abbiamo risolto il problema. In più i genitori manco sono elettori, perché non ci stanno manco le elezioni, per cui come dire, i problemi da quel punto di vista si risolvono molto rapidamente. La questione è che però poi a un certo punto tutti questi problemi ce li ritroviamo, tutti quanti, insomma, tutti uno dopo l'altro a cascata, insomma, come le tessere del domino, se ne muove una e crollano tutte. E per questo dico, noi non possiamo fare a pezzi un'industria come l'industria della cultura, che in questo paese esiste da 3.000 anni e passa, non ce lo possiamo proprio permettere, perché non ci abbiamo altro, perché è quella più importante. E veramente sappiamo che prima o poi a Taranto si chiuderà quell'inferno, e non, perché è una fabbrica di morte, perché non conviene neanche più a livello economico, sappiamo che in qualche maniera andrà a finire, probabilmente finirà male la Italia, ma non possiamo, come dire, gestire la Cappella Sistina come sta a gestire l'Italia, non possiamo gestire i siti patrimonio dell'umanità come se gestisce il polo siderurgico di Taranto, insomma, non possiamo proprio, cioè, nell'immediato i voti li prendi a Taranto, però evidentemente tutto il resto ci crollerà addosso un pezzo alla volta, alle volte anche proprio veramente come abbiamo visto a Pompei, insomma.
Certo.
Però purtroppo è così. A me viene in mente quella frase di un'intercettazione dei due camorristi, uno dice all'altro, diciamo, in questa maniera noi inquiniamo le falde acquifere, no? E quell'altro risponde, vabbè, allora ci bevimmo l'acqua minerale. Insomma, purtroppo molto spesso si ragiona in questa maniera.
Sì, assolutamente. Nel sistema.
Però è veramente assurdo. In più, con un minimo di attenzione a quello che accade proprio nel quotidiano, ci rendiamo conto che le ripercussioni le viviamo subito. Io ricorderò sempre un teatro, poi io questo faccio una vita, insomma, giro per l'Italia per teatri, a San Pier d'Arena, quindi periferia, diciamo, de Genova, però un bellissimo teatro, il Teatro Gustavo Modena, che adesso fa parte appunto del sistema del Teatro Nazionale di Genova. E noi arriviamo lì, io e il mio tecnico andiamo a pranzo, e quello lì che ci ha preparato il risotto ci ha detto: meno male che ci siete voi che fate spettacolo, perché quando è aperto il teatro qui viene gente normale, no? Che può sembrare anche un insulto, noi diciamo, io sono un artista, non sono normale, e invece no, perché quando è aperto il teatro, se quel luogo ha una politica intelligente, viene lo studente che spende 8 euro per biglietto, viene il professionista che ne spende 35, viene l'anziano, viene la maestra, viene lo straniero, le persone normali nel senso la società, quella vera, quella costruita di persone che hanno pari diritti e doveri ma che sono tutte diverse. Chiudi quel teatro, che rimane? Rimangono solo le fabbriche dei soldi, insomma.
Certo.
Ma tanto se chiude il teatro chiude pure il bar che sta là vicino, e se chiude il bar probabilmente anche l'impiegato che a mezzogiorno si deve andare a prendere il panino non se lo prende più, poi pian piano chiude pure l'ufficio, insomma.
Sì, no, certo, capisco perfettamente. Purtroppo questi discorsi attecchiscono sempre in chi ha una parte del cuore e del cervello già predisposto un po' a sé, che fanno da orecchio appunto ai discorsi stessi, altrimenti il sistema iperliberista tende a devastare e saccheggiare qualsiasi realtà, e poi lascia il deserto e te lo chiama, tra l'altro te lo spaccia pure per progresso, come diceva il famoso brano di Tacito sull'agricolo. Vabbè, adesso non è il momento di volare troppo alto. Ultima domanda prima di lasciarci, momento difficile per tutti, giustamente nella tua risposta hai ricordato come la sensazione incredibile per 2 mesi e mezzo è stata che noi avevamo diritti in quanto consumatori, cioè se io mi posso mettere in fila per bene con i miei guantini, con la mia mascherina, per carità, al supermercato ho un un diritto ad esistere come cittadino. Se io invece rompo le scatole perché volevo andare a fare la passeggiata al parco, anche in tutta sicurezza, quindi coi guanti, però erano folle da bambino, erano cose un po' no? Quindi io ci ho avuto fortissima, Ascanio, la sensazione che veramente per 3 mesi in questo paese, forse io ce la dovrei avere tutti noi dovremmo avercela ogni giorno, però in 2 mesi e mezzo è emerso in maniera proprio, me l'hanno detto in faccia, che io contavo se mi potevo mettere in fila al supermercato, se no sostanzialmente non devo rompere le scatole, anche perché a casa c'ho i vari streaming, le cose. Una battuta te la volevo fare proprio su questo. Si è parlato molto di smart working, cioè finalmente in Italia si comincia a dire il lavoro da remoto, no, come viene chiamato anche home office, eccetera eccetera. Per quanto riguarda il settore dello spettacolo, tu che cosa ne pensi dello streaming? In questi mesi molti colleghi hanno cercato, insomma, di andare avanti con dei discorsi, di tenere un po' il filo con il proprio pubblico attraverso lo streaming, e quindi sfruttando le possibilità di internet, eccetera eccetera, delle piattaforme. Tu che ne pensi di questa branca un po' del teatro, dello spettacolo, insomma, in generale?
Guarda, proprio all'inizio del lockdown, io parlando con Danilo Rossi, che è la viola della Scala, e lui mi diceva: ma perché? Ma adesso mi chiedono di suonare in streaming. Quando grandi istituzioni di tutto il mondo lo streaming lo fanno, ma anche istituzioni italiane, insomma, lo fanno da anni lo streaming, da quando è stato possibile. Allora, lo streaming come possibilità in aggiunta allo spettacolo dal vivo va benissimo, va bene tutto, insomma, nel senso, non è che siamo, qualcuno è contro nuovi, non nuovi linguaggi, ma nuovi mezzi che poi permettono di utilizzare gli stessi linguaggi. Però non è l'alternativa, non è sicuramente l'alternativa, perché lo Stradivari, che il violinista suona dal vivo, non c'ha lo stesso suono in streaming, non ce l'ha neanche nel disco della Deutsche Grammophon, per cui le due cose possono tranquillamente convivere, e non è che a un certo punto lo streaming diventa arte, quel suono diventa bello perché non c'è la possibilità di andarlo a sentire dal vivo. Per cui le due cose devono. Lo spettacolo dal vivo però è un'altra cosa, cioè lo spettacolo dal vivo è un luogo nel quale si incontrano delle persone, e quindi queste persone sono gli artisti, i tecnici, quelli che tengono quel teatro vivo, fisicamente vivo, con il suo suono. Sono le persone, è l'impiegato che stasera va al teatro e velocemente torna a casa, se va una doccia, se ha fatto l'abbonamento per andare a vedere lo spettacolo. È un luogo nel quale si incontrano fisicamente delle persone. Quindi è chiaro che esiste una quantità di forme diverse di arte che non prevedono la compresenza di chi produce l'opera d'arte e di chi ne fruisce.
Ma non deve diventare sostituzione.
Ma ce ne stanno e sono straordinari. Il cinema è il libro, la letteratura, cioè io leggo Dostoevsky, non è che devo incontrare Dostoevsky, poraccio è morto, non è che deve vivere in eterno perché lo devo incontrare io, poi parlava pure russo, insomma, per cui voglio dire, io col mio libro me ne sto nel mio cantuccio e me lo leggo, e già quello lì è una tecnologia che funziona molto meglio dello streaming e funzionerà forse per altri secoli, insomma, perché peraltro è una tecnologia che ha una vita lunghissima, molto di più delle cose che scriviamo sul computer, che mettiamo nelle nostre memorie, eccetera eccetera, e per cui già c'è chi fa arte esclusivamente virtuale, esclusivamente in rete, però una non sostituisce l'altra, sarebbe un'assurdità. In più, rispetto proprio al lavoro, eppure lì attenzione, perché prendere una persona, io faccio sempre capo a quello statuto dei lavoratori del 1970, lì non era previsto il lavoro da casa, perché come lo viviamo noi oggi, perché appunto non c'era internet, non c'era rete, eccetera eccetera. Però la condivisione di un tempo e di uno spazio con altre persone non è semplicemente la condivisione dei contenuti legati al mio lavoro, ma significa condividere molte altre cose. Una cosa che ha detto mio figlio, che quest'anno ha fatto la terza media, non è che cito un grande filosofo, anche se penso che sia un ragazzo intelligente, però ha detto, dice, io quando stavo a scuola con, e mi ha detto il nome di un suo compagno di classe che non frequenta e che non c'è nessuna voglia di frequentare, dice, però con lui quando stavo a scuola ci parlavo ogni tanto. Adesso da casa io parlo solo con quelli che considero i miei amici. E allora noi vediamo
la famosa bolla.
E quindi, capito, non c'hai più relazioni, c'hai solo le relazioni, e pian piano poi finisce per avere solo relazioni indotte, perché poi la rete, attraverso i suoi algoritmi, ti fa conoscere solo le persone che come dire, che sono funzionali alla rete e al tuo punto di vista sul mondo, e questo diventa veramente un dramma. Allora a quel punto, cioè, se prima era un problema che l'operaio e che il figlio dell'operaio non incontrava più il figlio del padrone della provenduta, il figlio del cardiochirurgo, il figlio del magistrato, adesso figurati, cioè, non si incontreranno neanche i due figli dei due operai con i due figli tra loro i due figli dei magistrati.
Poi, certo, e poi andiamo a creare solamente dei rafforzativi della nostra visione del mondo. Niente lo metterà in discussione.
Se la rete diventa più forte delle singole persone, poi bastano poche persone che gestiscono la rete per gestirle tutte le persone. E diventa un problema, e diventa la rete proprio come quella con i pesci, insomma.
Assolutamente, assolutamente.
E i pesci nel mare sono più liberi, decisamente, insomma, di operare delle scelte, anche di operare delle scelte suicide. Però almeno avere la libertà di operare queste scelte e la consapevolezza che le stai operando. Lo smart working, molti se ne sono accorti lavorando adesso da casa, i primi giorni sembrava una figata perché ci sto a casa, questa cosa la faccio quando voglio, però un orario di lavoro significa che c'è anche un orario del non lavoro. Quando incominci a non avere più un orario di lavoro, incominci a non avere più neanche un orario del non lavoro. Questo è veramente un dramma.
Assolutamente. E poi occhio, insomma, anche lo dico per i nostri ascoltatori, alle trappole di casa, perché se per divertirmi sto a casa e mi vedo Sky e Netflix, per mangiare basta che schiaccio app e mi portano il mangiare da casa, gli amici li vedo su WhatsApp e su Zoom. Insomma, occhio che la casa da tana confortevole non diventi prigione. Ricordiamoci sempre quello che diceva Giorgio Gaber in C'è solo la strada, insomma, che ricordava un po' le trappole di affezionarsi troppo al proprio piccolo angolino e avere paura del confronto. Ascanio, io ti ringrazio veramente per questa lunga chiacchierata e per la tua testimonianza qui a Radio Città Aperta. Veramente grazie mille.
Grazie a voi e buona giornata.